Bene, gloria a Dio. La presenza del Signore si sta bene, vero? Non so cosa si avverte, ma quando c'è una settimana magari di lavoro, di pesantezza, ci sentiamo leggeri qui alla domenica, perché ci sciogliamo. Come ha detto il pastore, ci sentiamo bene, e poi quando vedo il pastore così energetico dico, il pastore sta bene. Gloria a Dio, bello vigoroso. Però dico che è anche vigoroso, che la forza viene dal Signore, ma anche perché sua mamma è un esempio di fede, che è una donna vigorosa. Facciamo un applauso alla sorella Pina, perché vedere veramente una donna a quest'età che non molla vuol dire che il Signore ancora vuole venirci a prendere, e siamo qua per uno scopo. Amen. Bene, abbiamo un tema questa mattina che ho avuto in cuore qualche tempo fa, mentre pregavo, il Signore me l'ha messo proprio nel cuore. Se possiamo proiettare il titolo, per favore, grazie. Costruire un fondamento allineato. Perché dico questo? Per costruire un fondamento, ognuno penso che conosce bene o male, bisogna iniziare dalle fondamenta, per costruire un fondamento bisogna cominciare a scavare, in un terreno. Quando ognuno di voi magari ha progettato una casa, ha costruito un qualcosa, sa che deve andare sotto e mettere comunque quello che sono le macerie e poi fortificarsi con il cemento e vi dicendo. Perché dico questo? Dico perché un fondamento è importante, perché è quello che regge. Regge una casa, regge i muri, regge poi il tetto, regge tutto. Il pastore sta parlando delle porte, ed è bello questo perché le porte, bisogna stare attenti che porte si aprono. Però mi sono anche detto, mentre preparavo questo messaggio, pastore, sta predicando sulle porte, ma queste porte per stare in piedi, come stanno in piedi? Devono stare attaccate dei muri, perché altrimenti le porte... Allora, nel caso di Neemia, è vero, c'erano delle porte, ma si stavano alzando delle mura. Ma non parlerò di Neemia questa mattina. E voglio fare un'introduzione, perché, come ho detto, costruire un fondamento allineato... Dice nel Salmo 127 versetto 1, se il Signore non edifica la casa, quindi se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Quindi vedete, il Signore deve essere al centro di quello che si costruisce, di quello che sono le nostre relazioni. Si possono costruire tanti muri, tante relazioni, tanti rapporti, ma vi posso garantire che ci sono rapporti positivi e rapporti negativi. E tutto ciò che non edifica, ve lo dico per esperienza, a un certo punto vedrete che il Signore attraverso lo Spirito vi attesterà che quella cosa non è buona, quel rapporto non è buono, quell'amicizia non è buona. Però dice, se il Signore non guarda la città, quindi è sempre Lui che è sovrano sulla casa e sulla città, invano vegliano le guardie. Quindi stare vigilanti, invano, cosa sorvegliano le guardie se il Signore non è al centro? Niente. Ma... vogliamo addentrarci nel testo di questa mattina, che è il testo dove ci addentreremo in profondità, ma poi andremo avanti. Vorrei prendere con voi Amos capitolo 7. Questo profeta era un mandriano che pascolava animali, quindi era una persona che stava molto bene. E dice in Amos capitolo 7 che lui non era né un veggente né un profeta, ma Dio lo chiama. Dio lo chiama in un momento in cui c'è una situazione in Israele dove c'erano due regni divisi, due regni, un regno camminava per suo conto e un altro regno camminava per un altro conto. E dice in Amos capitolo 7, versetto 1, il Signore Dio mi fece vedere questo, egli formava delle locuste, al primo spuntare dell'erba tenera, quella che spunta dopo la falcitura del re. Quando essero finiti di lavorare l'erba della terra, io dissi, Signore Dio perdona. Quindi vedete, Amos comincia a intercedere per un popolo, perché c'era una locuste. E il Signore si pentì di questo, e ciò non accadrà, disse il Signore. Il Signore Dio mi fece vedere questo, che il Signore Dio annunciava di voler difendere la sua casa mediante il fuoco. Il Signore e il fuoco divorò il grande abisso e divorò la campagna. Allora io dissi, e Amos intercede per la seconda volta, Signore Dio fermati, come potrò sopravvivere Giacobbe piccolo com'è? Quindi vedete, il Signore già stava operando in modo potente, in modo tremendo. Ma l'intercessione di Amos, che era stato chiamato... leggetelo Amos dai primi capitoli, che vedete che è un uomo che Dio sceglie proprio per un proposito. Intercede Amos e dice al versetto 7, egli mi fece vedere questo. Il Signore stava sopra un muro e aveva in mano un filo a piombo. E il Signore mi disse, Amos, che cosa vedi? E io risposi, un filo a piombo. E il Signore disse, ecco, io metterò un filo a piombo in mezzo al mio popolo, Israele. Io non lo risparmerò più. Saranno devastati gli alti luoghi di Isacco, i santuari di Israele, saranno distrutti e io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Scusate. Quindi vedete, il Signore stava usando quest'uomo non per il regno di Giuda, che Dio aveva già scelto e appartato, ma voglio fare una premessa. I due regni si erano divisi perché Salomone si era contaminato e tutta la discendenza di Salomone, che poi passò suo figlio Reboamo, fece le stesse scelte del padre. E che cosa è successo? Che lui a un certo punto, mentre era al posto di suo padre, non è che ha portato avanti comunque in modo saggio quello che era giusto fare, no. Addirittura, anziché ascoltare quei consiglieri che erano con suo padre, ha ascoltato dei consiglieri molto più giovani che l'hanno portato ancora di più a cadere nell'idolatria. Ma vedete, questo Geroboamo, che era un servo di Salomone, a un certo punto, quando vede questa situazione, dice, ma come, Salomone, io ti sto servendo, e tu che cosa fai? Ti stai deviando, ti stai allontanando, non va bene tutto questo. Salomone ha cominciato a perseguitarlo, al punto che Geroboamo fuggì in Egitto per un tempo, fino alla morte di Salomone. Leggetelo nel Libro dei Re, è una storia veramente molto bella. Quindi a un certo punto che cosa è successo? Geroboamo a un certo punto gli era stato profetizzato che gli sarebbero dati 10 tribù e una sarebbe rimasta, Giuda e Beniamino, alla discendenza di Salomone, suo figlio Reboamo. Quindi a un certo punto quando torna, cosa succede? Questa situazione è un po' a favore di Geroboamo perché dice tanto mi è stato profetizzato. Lui si ritrova praticamente a governare una nazione perché il popolo non voleva più il figlio di Salomone ma voleva lui. Quindi vedete c'era una battaglia fra loro due. Allora lui si trova in una posizione dove sì, Dio lo aveva scelto per un proposito, ma dove lui di quella posizione ne approfitta. Allora ecco che cosa succede? Tutta questa situazione che si viene a creare, cosa porta? Porta una divisione, porta che comunque Geroboamo prende quella posizione che gli è stata assegnata da Dio, ma nello stesso tempo Geroboamo, lui non è che fa la volontà del Signore, anche lui comunque porta avanti i suoi progetti, i suoi disegni, i suoi pensieri, tutto quello che ne viene. Ed è qui che interviene il Signore. Come ho detto poco fa, dice, egli mi fece vedere questo, il Signore stava sopra un muro. Il Signore aveva sopra un muro ed aveva in mano un filo a piombo. Per quanti lavorano nell'edilizia, questo è un filo a piombo. Non so se qualcuno di voi lavora nella muratura. Io l'ho preso da mio padre quando faceva il muratore, mi ricordo che quando doveva alzare dei muri... Eccolo qua. Ci sono muratori qui in mezzo a noi. Non più nessuno che fa il muratore. È dura, la vita nei cantieri. Ve lo dico perché un po' l'ho provato. Però ringrazio il Signore perché veramente quell'esperienza con mio padre mi ha insegnato a fare dei lavori oggi. Comunque, ecco, tornando a noi, questo è un filo a piombo. Filo a piombo, questo strumento, oggi ci sono strumenti tecnologici, abbiamo strumenti nella quale ecco, si possono fare dei livelli, pendenze, tutto quello che ne viene, ma questo veniva addirittura usato nell'antichità anche nell'Egitto. Le piramidi sono state costruite così, Tutto quello che è stato costruito. Quindi a un certo punto Amos, in visione, riceve questo filo a piombo. Dice, egli mi fece vedere sopra questo muro un filo a piombo. Il Signore disse ad Amos, che cosa vedi? Un filo a piombo. E il Signore disse, ecco, io metterò un filo a piombo in mezzo al mio popolo, Israele, e non lo risparmerò più. Quindi vedete, questo filo a piombo era lì. Allora, un regno da una parte, un regno da una parte, ma lui lo mette sul regno di Israele e non su Giuda, perché Giuda era quello che aveva scelto. Quindi c'era questa parte di regno che zoppicava, non ubbidiva, non si allineava, non costruiva, era disubbidiente. Questa divisione non andava più bene. Bisognava costruire secondo un solido fondamento con un filo a piombo. Questo filo a piombo, messo in modo preciso, costruisce in perfetto quello che è il fondamento, allineato alla parola di Dio. Per costruire un muro e farlo dritto bisogna seguire questa direzione. Allora io vi chiedo questa mattina, dove stai costruendo? Su quale fondamento stai costruendo? Come Geroboamo, secondo un fondamento, secondo i tuoi pensieri? Vuoi usare comunque il regno secondo i tuoi precetti, secondo i tuoi desideri, secondo i tuoi propositi? Io ti posso garantire che il Signore parla di un regno, non di dei regni. Parla in questo caso perché c'era stata una divisione. Ma il Signore è venuto per un regno, non per dei regni. Il Signore è venuto per una chiesa, non per tante chiese. Se c'è la chiesa fai da te, smantellala dalla tua testa. La chiesa fai da te non esiste. Esiste solo la chiesa fatta secondo il fondamento della parola di Dio. Amen. Gesù dice in Giovanni 15... nella vita i tralci, se voi dimorate in me, la mia parola dimora in voi, chiedete quel che volete, vi sarà fatto, perché io sono la vita e voi siete i tralci. Quindi quando tu dimori nel Signore, tu sai quali sono le indicazioni che Lui ti dà. Quando tu sei in relazione con Dio, tu sai quello che il Signore ti sta dicendo. Quello che viene a mancare tante volte, che non c'è relazione, non c'è intimità. In queste ultime domeniche si è parlato molto di questo. Ma da dove bisogna partire? Prima di tutto in un modo allineato. Tante volte si zoppica, si cammina per conto proprio, si vuole andare a destra e a sinistra. Ma io ti voglio dire questa mattina che non puoi camminare a destra e a sinistra, perché prima o poi cadrai e ti farai del male. Ti farai del male. Su quale fondamento è basata la tua casa? Su quale fondamento è basata la tua fede? Su quale fondamento tu stai fondando la tua famiglia? Su quale fondamento? Te l'ho detto già dall'inizio, infatti dicevo, ci sono tanti tipi di fondamenti, tanti tipi di relazioni, ma ci sono relazioni che non edificano. Ci sono relazioni che non edificano, non portano da nessuna parte. Quindi vedete, a un certo punto Dio chiama questo profeta Amos, proprio su Geroboamo. Geroboamo voleva camminare con la testa propria. Dice, tanto io ormai mi è stata data sta posizione, sto bene, e tanto comunque l'ho acquisita, mi è stato anche profetizzato da un profeta Aia, come detto prima, leggete prima Re, ne parla di questo, io tanto ormai ho una posizione e sto bene, chi mi muove di qua? Però vedete, lui era molto astuto, ed è questa la cosa che mi ha fatto riflettere mentre preparavo questo messaggio. Prima era d'accordo con Salomone, perché Salomone comunque camminava nelle vie di Dio. A un certo punto, quando Salomone si è deviato, lui non era più d'accordo. Però vedete, anche lui poi fa la stessa cosa. Anche lui poi fa la stessa cosa. Anziché essere allineato, come era il fondamento principale, anche lui si devia. Dice in Prima Re, capitolo 12, dal versetto 25 al 32, poi Geroboamo edificò Sishem, nella regione montuosa di Efraim, e vi stabilì, e là edificò Penuel. Cioè lui voleva edificare un qualcosa che poteva assimilare al volto di Dio. Penuel vuol dire il volto di Dio. Ma vedete, poi che cosa fa? Dice il versetto 26, Geroboamo disse in cuor suo, ora il regno tornerà probabilmente alla casa di Davide. Lui era invidioso che tanti cercavano di tornare verso il luogo di culto, verso Gerusalemme. Non voleva questo, cercava comunque di fargli prendere delle vie traverse. E dice, se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici alla casa dell'Eterno, il cuore di questo popolo si volgerà nuovamente verso il suo signore, Reboamo, re di Giuda. Quindi lui non voleva permettere che il popolo tornasse ad adorare il Signore l'Eterno. Questa è l'astuzia che viene fatta dal nostro nemico, dalle anime nostre. Il Signore vuole impedirti di venire in chiesa. Satana vuole impedirti di venire in chiesa. Il nemico vuole impedirti di creare un fondamento sano. Il nemico cerca di mettere sempre degli ostacoli. E ti posso garantire che ce ne saranno Geroboamo che cercheranno di deviare la tua fede. Geroboamo era un personaggio veramente molto astuto, che vedete, fa un cambiamento in un attimo, dove sbalza di testa. Sbalzamenti di testa ce ne sono parecchi ultimamente. Ultimamente molte persone prendono, fanno, dispone, vi dicendo. Ma quello che è la cosa più importante è rimanere attaccati al fondamento della parola di Dio, l'esperienza del tuo Dio, del tuo Signore. Questa mattina, se non hai fatto un'esperienza profonda col Signore, io ti invito veramente, accetta il tuo Signore Gesù Cristo nel tuo cuore. Metti la tua vita attraverso le sue mani. Lascia che sia Lui a mettere un filo a piombo, perché Lui metterà a posto ogni cosa. metterà a posto quelle macerie che ci sono nella tua vita, nel tuo cuore, dove creerà dei muri forti e stabili, dove il nemico non potrà fare nulla, amen! Dove il nemico non potrà fare nulla, perché quando vede quel muro, e quel muro è ben saldo, non potrà fare nulla, lui rimbalzerà. C'erano dei muri prima che Israele uscisse dall'Egitto, dove c'era il sangue dell'agnello su quel muro, e quando vedeva il sangue il nemico scappava via. Amen! Allora questa mattina invoca il sangue di Gesù Cristo affinché veramente nella tua vita ci sia la sua protezione, il suo fondamento, attraverso comunque nella quale questi muri possono edificarsi, dove la tua casa sarà una casa che servirà all'Eterno. Amen! Alleluia! Facciamo un applauso al Signore. Amen! Ma vedete, dopo essersi consigliato, Geroboamo cosa fece? Fratello Marcello, puoi metterti là. Fratello Roberto, puoi metterti là. Grazie. Ma voglio fare solo un esempio, giusto per capire un po' bene. Geroboamo a un certo punto, quando il popolo stava venendo alla casa dell'Eterno, questa mattina siamo alla casa dell'Eterno, giusto? Questo è chiaro, no? Non è che con la testa siamo altrove. La Juve gioca stasera, Per questo della... Cosa fece Geroboamo? Dopo essersi consigliato, che non, il testo non dice con chi si è consigliato, dice, fece due vitelli d'oro. Dice, e disse al popolo, è troppo per voi salire fino a Gerusalemme. Quindi immaginiamo che abbiamo due vitelli d'oro, uno e due. Scusate l'esempio, però ho voluto prendere persone di stazza. Quindi vedete, a un certo punto il popolo stava venendo, lui diceva, metto due bei vitelli d'oro, uno di là e uno di qua. Senza offesa, sto scherzando. E dice, ne collocò uno a Betel e uno a Dan. Betel alla casa del Signore e a Dan, che vuol dire giudice. Quindi non voleva che il popolo praticamente andasse ad adorare il Dio colui che giudica. Perché Geroboamo lui voleva essere al centro dell'attenzione. Dice, questo popolo me lo voglio controllare un po' come voglio io. Ecco perché lui non sopportava che Amos in quel momento andava lì a distruggere quello che era questo meccanismo. Grazie, potete accomodarmi, grazie mille. Questo fu causa di peccato e il popolo andava fino a Dan per prostrarsi davanti al vitello. Quindi anche Geroboamo cercava di deviare quello che era il culto al Signore. Vedete, le macchinazioni di Satana sono molto astute. Lui usa situazioni e circostanze per deviare quello che è l'adorazione. Quando il tuo cuore è per Dio, che vuole adorare, lui cercherà di tutto per fermarti. Ma che cosa dice la sua parola? Cosa disse quando Gesù fu tentato nel deserto? Che Satana andò da lui, adora, adorami, e io ti darò tutto. Gesù cosa gli rispose? Sta scritto, adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Amen. L'adorazione è veramente importante. Quello che tante volte magari si viene meno, si viene a mancare, ma veramente io ti chiedo, prenditi dell'intimità ancora più forte in questo periodo, prenditi dell'intimità nella quale ti chiudi nella tua stanzetta, stai di più con il Signore, perché i tempi, come ha detto il pastore prima, sono difficili, le prove ci saranno, ecco perché è importante costruire un fondamento allineato, amen, perché arriveranno delle battaglie forti. Il nemico si sta scagliando, se state guardando ultimamente anche l'Iran vuole attaccare Gerusalemme. Ma questi saranno i segni che Gesù sta tornando. Ma Gesù sta tornando per cosa? Per una chiesa fondata nella sua parola, allineata nella sua parola, che vuole mettere in pratica la sua parola. Una chiesa che vuole adorare, perché quando adori c'è rivelazione, e quando c'è rivelazione c'è il proposito, e quando è un proposito tu sai qual è la volontà di Dio, perché Lui ti vuole chiamare perché tu possa servire, in quanto a te la mia casa serviremo l'Eterno, amen. Oggi vediamo famiglie nella quale si cammina a destra e a sinistra. Io voglio dire veramente a mariti e mogli, quante famiglie ci sono questa mattina. Mettete un filo a piombo nella nostra vita, una vita di preghiera, una vita di intimità, dove i vostri figli possono prendere un esempio. Avevamo predicato qualche tempo fa, Obed Edom, dove c'era l'arca di Dio in quella casa, i suoi figli obbedivano, e quella casa fu benedetta di generazioni in generazioni, e l'arca è rimasta 3 mesi in quella casa, cosa che invece nel tempio era rimasta per anni. Cosa viene a mancare? La presenza di Dio nelle case. Viene a mancare il fondamento. perché non si costruisce, si vuole costruire con un piede in chiesa, un piede nel mondo, non costruire nel mondo e non permettere che il mondo e la società entri nella chiesa. Non allineiamoci con i pensieri di fuori, perché questo tante volte viene ad entrare. Sono tendenze nella quale veramente ci trascinano piano piano piano. Geroboamo è la figura di quello che prima cammina in un modo e poi si contamina in un altro modo. Ci sono molti che camminano da Geroboamo. Molti che camminano da Geroboamo. Ma ecco che il profeta arriva per spezzare, per rompere, per dire vi dovete allineare. E questa mattina veramente se c'è qualcosa nella tua vita che non va, permetti al Signore di costruire da quelle fondamenta un muro forte. Permetti al Signore che questo filo a piombo faccia costruire delle mura dritte e allineate. Perché i muri storti prima o poi cadranno, le facciate cadranno. Tante volte si vuole camminare con delle facciate, questa è ipocrisia. Questa è ipocrisia. Davanti al Signore i muri cadono. Dice in Filippesi 4:23, guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto in spirito. Amen. Dio vuole degli adoratori che lo adorano in spirito e in verità, che lo adorano col proprio cuore, non facendo tanto delle opere, tanto per mettersi in mostra, non serve a nulla. Il Signore guarda quando tu lo servi con tutto il tuo cuore, ma soprattutto quando tu lo servi per quello che Dio ha stabilito. Se Dio ti ha chiamato a suonare, suona. Se Dio ti ha dato questo talento per fare qualcos'altro, fallo. Se Dio ti ha chiamato, che ne so, a fare le pulizie, se Dio ti ha chiamato comunque a qualcos'altro, a un ministero, lo capirai strada facendo. Oggi si vuole costruire secondo il proprio ragionamento. Geroboamo aveva avuto la chiamata di Dio, aveva avuto la chiamata di gestire un popolo di Israele, ma vedete a un certo punto lui voleva gestire quel popolo a modo suo e non secondo il pensiero di Dio. Questo è lo sbaglio che oggi si fa. Si pensa di avere una posizione e di manovrare quella posizione secondo i propri pensieri. No. L'unica situazione che puoi mettere a posto è quella tua davanti a Dio e lasciare che Dio operi nella tua vita. E ascoltare quello che l'Eterno ti dirà. Cosa disse il profeta Elia alla presenza della quale davanti al mio Dio sto? Abramo cosa disse? Eccomi. Samuele cosa disse? Parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta. Ma come può parlarti il Signore se tu non ci stai davanti alla sua presenza? Come può parlarti? Ci si alza mattino, colazione, 10 minuti al lavoro, si ritorna, si mangia, si ritorna al lavoro e via. No, prenditi del tempo, ritagliatelo del tempo, che quel tempo sarà prezioso per te e per la tua casa. Amen. Ci sono muri, come ho detto prima, che a volte si vogliono alzare. Però vedete, questi muri tu li puoi costruire, come ho detto, attraverso il fondamento della parola di Dio. Per costruire dei muri ci vanno degli utensili. Degli utensili nella quale bisogna lavorare, mettersi comunque lì al lavoro, utilizzare questi utensili. Mosè quando doveva preparare il tabernacolo, in Esodo 31, dal versetto 1 all'11, cominciò a costruire quello che era secondo il disegno che gli era stato mostrato, non secondo il proprio disegno. Si può costruire soltanto secondo il disegno divino. Soltanto secondo il disegno che lui mostra. Mosè cominciò a costruire attraverso il disegno che gli era stato mostrato. E Mosè comunque ne ha combinate, era un omicida, eppure Dio l'ha chiamato nella sua misericordia a portare fuori un popolo. Ma era l'uomo più mansueto, dice la scrittura. A un certo punto lui comunque ha obbedito a quello che il Signore gli ha detto. E Dio l'ha guidato. Mettiamo Ebrei, per favore, capitolo 11, dal versetti 8 e 10. Che vediamo veramente questo disegno. Se ti viene mostrato un disegno, Ebrei 11 per favore, grazie, versetti 8 e 9, quando ti viene mostrato un disegno, ti viene mostrato un disegno perché tu possa adempiere, scusate, Ebrei capitolo 11, ah ok, grazie, vedete, per fede Abramo quando fu chiamato ubbidì. Abramo ubbidito. Quindi è stato chiamato e ha obbedito. Tu pensa di essere chiamato e non sei ubbidito. Oggi tutti sono chiamati, ma quanti vogliono ubbidire? Ma l'ubbidienza vale più del sacrificio. Per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità. Quindi c'è una promessa. Quando Dio ti mostra un disegno, c'è una promessa, un'eredità. E partì senza sapere dove andava, partì per fede. Il versetto dopo, per favore. Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera. Abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Versetto successivo, per favore. Perché aspettava la città, per fede, che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Quando ti viene dato un disegno, nella realtà, cosa c'è? Un geometra, c'è un architetto. Quando ti viene dato un disegno divino, l'architetto è Dio. Se tu vuoi costruire delle fondamenta e dei muri, lascia che sia Dio a farli, non farli di testa tua. Perché tante volte, vedete, se non si usa il filo a piombo, si possono creare dei muri storti. Questi muri possono essere un po' di qua, un po' di là. Avete visto, se vi è capitato tante volte di camminare lungo la Reggia per andare verso Fiano Canavese, questi muri che sono un po' datati, lo vedete che da una parte si sono sfondati, si sono gonfiati. Li hanno costruiti un po' così, secondo quello che era l'epoca. Magari hanno usato il piombino, io questo non lo so, però per diventare così, che hanno ceduto, perché sotto sicuramente il fondamento è tutto comunque ripieno di fango, di detriti che comunque non reggono più. Quindi vedete, certi muri cadono prima o poi, ed è quello che il nemico vuole fare. Non permettere comunque al nemico di far cadere quei muri. Quei muri, come ho detto prima, se sono costruite secondo il fondamento della parola, secondo l'allineamento a piombo, non cadranno. Dice in Ezechiele capitolo 13, dal versetto 10 al 16, dice, di a quelli che intona con la malta che non regge, che esso cadrà. Non diamo tante volte questa intonacata di aspetto esteriore, non serve a nulla. Quello che puoi fare veramente è soltanto metterti con un cuore trasparente davanti a Dio. Perché quella malta prima o poi cadrà. Perché dice in Ezechiele capitolo 13, verrà la pioggia scrosciante e pietre di grandine ed essa cadrà. Vedete, anche Ezechiele profetizzava contro un popolo che non era fondato. Il Signore sta chiamando la sua Chiesa in questi ultimi tempi ad essere una Chiesa pura, santa, senza macchia. Una Chiesa che nella quale veramente mette un fondamento nella parola di Dio. Ci sono insegnamenti, ci sono studi, c'è uno studio anche personale che tu puoi fare, ma metti fondamento e costruisci secondo il piombino. Il piombino, sono andato a vedere, dalla traduzione ebraica, vuol dire, si chiama anak, questo strumento. Questo strumento si chiama anak in ebraico. Ma questa radice ebraica mi ha messo una curiosità molto profonda, perché anak sta in tre lettere, Aleph, Nain e Kaf. Aleph vuol dire la creazione, l'inizio, quindi vedete da dove parte. Nain vuol dire comunque il percorso nella quale avviene comunque un processo di costruzione, di redenzione, di resurrezione. E Kaf, che vuol dire il contenitore, quindi vedete dall'alto per ricevere verso il basso. È molto profonda questa parola, perché ci fa comprendere che tutto quello che possiamo ricevere lo possiamo ricevere dall'alto. Quando il Signore dice io vi ho preparato un luogo, ed è là. Quando il Signore ci dice ricercate il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato, è là. È nei luoghi celesti che stanno le benedizioni. È nei luoghi celesti che stanno le promesse che Dio ha preparato per te. È nei luoghi celesti che sta la rivelazione. Quando il Signore dice ricercate il regno, non dice i regni. Ricerca il regno, perché uno solo ce n'è. Uno solo, non ce ne sono altri. Vedete, ad Amos, Dio lo chiamò proprio per questo, per mettere comunque in linea quella situazione, perché c'è un solo regno, non ce ne sono altri. E vedete a un certo punto cosa succede nel versetto 10, ritorno al capitolo 7 di Amos. Dice che allora Amasia sacerdote di Betel, questo sacerdote era nella casa di Dio, disse, mandò a dire a Geroboamo re di Israele, Amos congiura contro di te. Questo sacerdote gli dava fastidio che Amos stava profetizzando nella casa di Dio. Ma come un sacerdote? Ma come camminava questo sacerdote? Il sacerdote rappresenta il capo della casa, il capo della famiglia. Ecco perché, come ho detto prima, è importante avere una famiglia dove c'è un sacerdote che, ecco, si allinea alla parola di Dio. E dice Amos, congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele, il paese non può sopportare tutte le sue parole. Amos infatti ha detto, Geroboamo morirà di spada e Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese. Poi Amasia disse ad Amos, veggente, vattene via dal paese di Giuda. Quindi vedete, dal paese di Giuda, la regione, il popolo che Dio aveva scelto, cercava di allontanare anche lui, Amasia, questo sacerdote. Dice, allora Amos rispose, io non sono né profeta né figlio di profeta, sono un mandrano e coltivo sicomori. Dice, ora ascolta la parola del Signore. Tu dici non profetizzare contro Israele e non predicare contro la casa di Isacco. Ebbene, così dice il Signore. Tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e le tue figlie saranno uccisi con la spada e il tuo paese sarà spartito con la cordicella. E tu stesso morirai su terra impura e Israele sarà certamente condotto in esilio lontano dal paese. Quindi vedete, Amos continua ad andare avanti per quello che era la parola data. Sento nel mio cuore che questa mattina c'è una parola data da parte di Dio, una parola diretta. Una parola nella quale non si possono più fare delle scelte. O sia da una parte o sia dall'altra. Il Signore vuole mettere un piombino nella tua vita. Permetti a Dio di costruire delle fondamenta sane, delle fondamenta nella quale rimangono solide. Dice in 2 Pietro 2,15, lasciata la dritta strada si sono smarrite seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario dell'iniquità. 2 Pietro riprende, anche lì, tante volte si allontanano, si lasciano deviare, si lasciano prendere dalle circostanze e delle situazioni. Ma dice anche Matteo 3,3, di lui parla infatti il profeta Esia quando disse, «V'è una voce che grida nel deserto, preparate la via del Signore e addrizzate i suoi sentieri». Amen! Amen! Preparate la via del Signore! Come si sta camminando? Come stai camminando? Proverbi 14,12, «V'è una tal via che l'uomo sembra dritta». Tante volte si pensa di camminare, secondo i propri desideri, secondo le proprie voglie, che ci sembrano magari dritti. Un po' la chiesa, un po' questo, un po' quello. Ma dice che finisce col portare alla morte. Quindi veramente, permette al Signore di costruire una casa nella quale, ecco, c'è un allineamento. Un allineamento vuol dire cominciare da un terreno piano. Infatti dice in Isaia 30,13, in questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia la rovina, che fa pancia in alto muro, il cui crollo avviene in un tratto, in un istante. La stessa cosa, veramente, quello che ci chiede il Signore è di portare avanti quello nella quale sei chiamato. E se non sei stato chiamato questa mattina, fai un passo di fede. Fai un passo nella quale dici, Signore, permetti che la mia vita sia una vita costruita su di te. Abbiamo cantato questo bellissimo canto prima sul fondamento, molto bello, dove veramente lo Spirito proprio ci parlava in questo modo, dove il Signore veramente sta parlando a una chiesa che vuole camminare per fare la sua volontà. Amen. Una chiesa che vuole servire soltanto l'Eterno. E voglio giungere verso la conclusione dove, ecco, voglio mettere soltanto 3 punti veloci e poi chiudo. Ci sono 3 punti nella quale, ecco, si possono mettere fondamenti, ma penso che ce ne sono altri, ma penso che siano i più importanti questi, secondo il mio punto di vista. Prima di tutto il fondamento nella sua parola e nella Chiesa, perché la Chiesa è l'istituzione che Gesù ha dato. Amen. Quando c'è una Chiesa, la tua vita è una vita santa, una vita che si consacra, una vita che cresce, una vita che prospera, una vita che abbonda. E quando c'è una vita che tu vivi nella Chiesa, quella vita si vive anche nella tua casa e nella tua famiglia. E di conseguenza gli altri lo vedono nel tuo lavoro, nelle circostanze, nella scuola. Lascia che veramente sia il Signore a costruire ciò che Lui sta iniziando. Questa mattina c'è qualcuno che deve fare un passo di fede, perché Dio vuole iniziare qualcosa. Ma ve lo dico proprio col cuore. Permetti al Signore veramente di costruire nella tua vita, perché tu vedrai grandi cose. Amen. Quindi ecco, ritorno da dove sono partito. Il Signore disse ad Amos: che cosa vedi? Un filo a piombo. Forse non ci siamo mai accorti, ma il Signore ci fa la stessa domanda: che cosa stai vedendo oggi? Stai vedendo al di fuori? Stai vedendo circostanze diverse? Cosa vedi? Un filo a piombo. Un filo a piombo. Un filo a piombo che vuole entrare nella nostra casa, nella nostra famiglia. Un filo a piombo che vuole mettere fondamenta, che vuole costruire mura. E concludi in Apocalisse 1,13, disse che in mezzo ai candelabri c'era un uomo somigliante al figliolo dell'uomo, vestito di una cintura lunga fino ai piedi. Immaginate una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto, la croce. Gesù su quella croce ha adempiuto ogni cosa. Tutto è stato compiuto. Tutto è stato fatto. Lui è il fondamento. Dio ha mandato la sua parola che si è fatta carne per entrare nella tua vita e nella tua casa. Il livello del piombino è la figura di Gesù Cristo, per mezzo del sacrificio della croce. È il sacrificio nella quale Lui, ecco, vuole entrare nella tua vita, vuole entrare nel popolo di Dio. E vedere se tutti quanti stiamo costruendo veramente come Lui ha detto. C'è un disegno. Abbiamo visto un architetto che è Dio. Allora, vede, ci sono vie nella quale tante volte ci si allontana, vie nella quale ci si contamina, ma io ti posso garantire soltanto che, ecco, Gesù è lì in mezzo ai candelabri per controllare l'opera dell'edificazione della sua Chiesa. E dalla Chiesa parte la casa e la famiglia. Quindi voglio lasciarvi con un atto profetico, se posso così chiamarlo. Non sono abituato a dirlo, Però credo che sia giusto, perché comunque dobbiamo dichiarare per fede. Questa mattina guarda questo filo a piombo e se senti che nel tuo cuore, ecco, ci sono delle situazioni, rovine, fondamenta da ricostruire, alza la tua mano, fai un passo di fede e chiedi al Signore veramente: Signore, costruisci la mia vita affinché io possa realizzare con pienezza tutte quelle promesse che tu hai preparato. Perché io voglio camminare in modo degno di piacere a te ed entrare nel tuo regno, e quando entrerai nel suo regno lui ti dirà: buono mio fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Pastore.